Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al nostro Dio che ci accompagni con la luce, con l'intelligenza del suo Spirito, nella lettura che ci apprestiamo a fare ancora una volta. Il Vangelo di Luca.
Inizio del Santo Vangelo secondo Luca.
Versetti 1-4. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio, e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, o illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
Parola del Signore.
Abbiamo letto il prologo di Luca, i primi quattro versetti, i primi versetti degli Atti degli Apostoli, un altro prologo che richiama il primo, e così iniziamo tutta l'opera di Luca nei due volumi, un'opera unica. E in questo prologo, io dico solo una cosa, tanto per iniziare, si nota, almeno mi pare subito, una differenza con gli altri Vangeli, dagli altri due sinottici e anche da Giovanni. Matteo comincia subito con la genealogia, dicendo genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, e figlio di Abramo, presentando così la sua opera un po' in tono apologetico, questa è la sua tesi. Marco, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, e così in Giovanni ricordiamo tutti il prologo, la parola. Luca non parla di Gesù, non lo nomina, per la prima volta lo nominerà solo, mi pare, il versetto 31, e comunque di lui parlerà il versetto 26. Parla dei fatti accaduti, senza specificare dell'occasione, soprattutto per cui scrive, del metodo che segue per scrivere.
Faccio solo alcuni cenni storici. Il Vangelo di Luca è il Vangelo più lungo riguardo ai quattro sinottici, insomma, è anche quello composto nel greco migliore. Perché Luca, come sappiamo, era molto addentro nella cultura greca. La tradizione ne ha riconosciuto Luca come l'autore. Luca, il caro medico, come lo chiamava Paolo nella lettera ai Colossesi, al capitolo 4. Egli aveva concepito una duplice opera, e cioè il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, secondo un progetto unitario dedicato ad un personaggio di rilievo di nome Teofilo, che come nel Vangelo troviamo anche negli Atti degli Apostoli. Non ci si può pronunciare sull'origine certa di questo Vangelo, almeno sugli inizi, e senza esaminare congiuntamente anche i contenuti del libro degli Atti, che adesso è così strettamente legato. Per fissare la data di composizione, sovente i critici sottolineano l'importanza data alla caduta di Gerusalemme come punto di riferimento. Sembra che Luca abbia addirittura conosciuto l'assedio e la distruzione della città, attuata appunto, come sappiamo, dalle legioni di Tito nel 70 d.C. E i critici attuali collocano la redazione del terzo Vangelo preferibilmente verso gli anni 80 e 90. Ma anche qui studi approfonditi sembrano emergere una data più antica. Sebbene il libro sia dedicato a Teofilo, al di là di questo personaggio, il Vangelo di Luca è indirizzato soprattutto ai cristiani di lingua greca.
Dico una cosa che forse non è molto ispirata, come diceva nel suo invito Sandro, non è molto ispirata, però forse può essere utile nel corso della lettura. Cioè, Luca, da quello che si evince da questo prologo, Luca scrive a persone che già hanno avuto un annuncio del Vangelo e già conoscono i fatti. Dice, la finalità è perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Va bene, possiamo anche tradurre diversamente, però mi sembra che quello che io voglio dire non sia diverso, che traduciamo in un modo o nell'altro. Cioè, Luca scrive a persone che hanno già conosciuto questi insegnamenti o questi fatti, e quindi forse anche suppone che già conoscano qualche scritto, forse anche qualcuno degli scritti che conosciamo noi. Si dice sempre che la base sia di Matteo sia di Luca è il Vangelo di Marco, e quindi un'attenzione particolare a quello che Luca aggiunge a Marco penso che possa essere utile, perché Luca a quello che si sa già vuole aggiungere elementi per confermare gli insegnamenti, e quindi anche seguire il suo filo vedendo cosa egli aggiunge. Si può capire qualcosa di Luca, cioè anche della sua persona, che cos'è che ha voluto aggiungere Luca a quello che si sapeva già o si può supporre che fosse già conosciuto. Questo è un filone che a me interessa, cioè per esempio a me interessa molto. Un'altra cosa che volevo dire è che Luca, pur non avendo sicuramente conosciuto Gesù, dice racconto degli avvenimenti successi tra noi. Tra noi uomini forse, tra noi chi? Tra noi che siamo di questo mondo.
Io non so se sarò ispirato, spero. Comunque, l'inizio proprio di questo testo, di questo Vangelo, poiché, questo come diceva anche prima Sara, insomma, o se ho capito bene, insomma, poiché lui, mi viene da pensare, nonostante tutti gli scritti, e quindi c'è anche una conferma che c'erano già degli scritti in quegli anni 80 dopo, nonostante tutti quegli scritti, io Luca voglio anche io contribuire, cioè io l'ho interpretato così, voglio anche io contribuire a questa alla diffusione dell'evento di Gesù, alla diffusione della fede in Gesù. Luca, da quel che si è letto, si è capito anche dagli atti, quando si era fatto gli atti, ha seguito, nel secondo viaggio, ha seguito Paolo, e quindi è un testimone lui, e ci tiene anche a specificarlo, anche lui è un testimone, se non diretto, però è testimone anche lui, e lui sente che deve portare il suo contributo. anche se ci sono, e poiché tanti l'hanno fatto, anch'io che ho avuto questa esperienza, questo contatto, voglio portare il mio contributo alla diffusione della fede. Penso che sia questa la ragione, anche se poi al versetto 4 dice affinché tu Teofilo, anche il nome è un programma, comunque Teofilo, tu possa renderti conto della veridicità, della solidità degli insegnamenti. E lì io finisco qui. La domanda che io mi pongo: il discorso di fede e fede non poggia su eventi che si possano, su fatti come il termine che viene usato. La fede è fede, quindi non c'è bisogno che ci sia qualcuno che scriva ulteriormente.
Non so, forse mi inserisco in quello che... che diceva adesso la Letizia, scusate, io quando vi muovo... quello che diceva adesso Letizia, forse, nel senso che appunto leggendo questi pochi versetti, questo prologo, con tutta l'insistenza che ci mette nel dire che appunto sono fatti, no? Fatti compiuti tra di noi, testimoni, eccetera, quindi fatti. Concreti, fatti storici, ecco. Poi di fatto Luca comincerà subito a parlare di angeli, e soprattutto di Spirito Santo, no, così nell'Annunciazione, ma un po' tutto, insomma. E quindi niente, così, questo inizio che vuole essere così concreto, no? Mi sembra che sia da prendere molto sul serio, nel senso che poi quando lui parlerà di fatti spirituali, sono fatti, per lui è la concretezza di quello che è accaduto e della storia, mi sembra, cioè questo spirito, adesso mi riferisco alla cosa così dell'Annunciazione, allo spirito che davvero è sceso su di lei, e quindi mi sembra che questa cosa sia molto importante, è una grande concretezza che lui vuole mettere avanti, ecco, di cui vuole rendere sicuri.
A me sembra che questo prologo, che si può considerare un prologo a entrambi i libri, no? E a me sembra una scrittura molto moderna. Forse, dico io, probabilmente è stato scritto dopo che ha composto i due libri. Una volta che li ha composti dice, ecco, ci sono riuscito. Ed esprime in poche parole quelli che sono i criteri con cui ha proceduto, valutare i fatti, quello che si è adempiuto anche in ordine alle promesse bibliche, ascoltare i testimoni oculari oppure coloro che hanno riferito ed esporli con ordine. Questi sono i criteri. E poi c'è la finalità, cioè quella di conferire solidità agli insegnamenti che sono stati trasmessi, ma che forse hanno bisogno di essere consolidati e confermati, ecco, perché forse erano un po' così. E questo però induce un altro pensiero, e cioè che non è tanto importante essere stati testimoni oculari o avere conosciuto il Signore, ma che una testimonianza autentica può provenire, anzi proviene, da come si è proceduto, da come si è indagato e anche, diciamo così, dall'accuratezza, dallo studio che si è messo nel fare ciò.
Questa volta di questo prologo mi è entrato in particolar modo dentro e non mi esce dalla testa questa espressione ministri della parola, mi è sembrata bellissima, è espressione che secondo me si applica a costoro che sono testimoni e si applica a tutti coloro che tramandano in maniera con cura ciò che gli viene trasmesso. Anche Paolo di se stesso dice di essere ministro del Vangelo, e questo tramandare con cura i fatti che sono accaduti mi sembra il fondamento della nostra fede. E qua non dico, perché l'ha detto molto molto meglio di me Anita, ma nel mio piccolo era questo il mio pensiero, cioè dei fatti che toccano la vita anche dello spirito, però che possono essere tramandati, e su questo si fonda la fede della generazione che segue. Non so se sia legittimo, ma mi è venuto in mente come Giovanni Paolo l'altro giorno spiegava ai bimbi, cioè l'altro giorno, non mi ricordo più se è stato Giovanni o Sandro, si spiegava ai bimbi di Tommaso: beati quelli che non hanno visto. Ecco, quelli che non hanno visto possono avere fede perché qualcuno, qualche ministro della parola, gli ha tramandato i fatti realmente accaduti. E infatti noi diciamo: il Signore è veramente risorto, non è una fede così, cioè ci è stato tramandato, e questo noi crediamo.
Riporto un'osservazione che mi molto argomentata, molto lunga, che riassumerei così e che mi pare sia utile. Cioè qui il punto di Luca non è quello di rassicurare che quello che lui racconta è veramente successo. Questo è il nostro interesse, naturalmente, come se Luca dicesse, in modo che tu sia sicuro che quello che si racconta veramente è fondato, e cioè è successo davvero. E qui il punto è un altro, cioè è quello della trasmissione, di avere una forma di trasmissione, come dice qui, furono trasmessi, una forma di trasmissione sicura. Un testo, e difatti lui giustifica il mettere per iscritto un racconto sugli avvenimenti successi, dove dentro c'è anche ovviamente la sua interpretazione, eccetera. Mettere per iscritto questo lo giustifica dicendo che anche altri hanno fatto questo. Può essere che ci sia anche segretamente una critica, nel senso che non è sufficiente quello che è stato fatto, però comunque si mette insieme a quelli che hanno messo mano a scrivere. Qui siamo in una cultura orale, quindi noi dobbiamo uscire dalla nostra situazione, per cui tutto è scritto per noi. La cultura orale, quello che viene trasmesso è orale, secondo certi canoni anche, è tutto orale, però ci sono anche scritte, le due cose convivono. Quando uno mette per iscritto, deve rassicura, diciamo, da una trasmissione, qui potremmo tradurre, è una tradizione, questa è... Il problema centrale è la tradizione, cioè la trasmissione alle generazioni che viene o successive, una trasmissione che sia sicura nella sua forma. Non è ovvio, è scontato per l'autore che ciò che racconta è successo, è vero. Siamo già all'interno della fede, probabilmente, qui nel suo modo di pensare, anche se può essere un dubbio la traduzione al versetto 4. Le cose su cui tu sei stato istruito, vedo che per lo più si intende così, e penso che sia più che possibile, si potrebbe tradurre anche le cose di cui sei stato informato, perché catechisis non è un termine tecnico qui, cioè non è la catechesi, però potrebbe essere o che sei già stato istruito, come diceva Sara prima, eccetera. E forse questo è il modo in cui la maggior parte intende, anche dei commentatori, o potrebbe anche essere ciò di cui tu hai avuto notizia, tu sei informato di queste cose. Ecco, in ogni caso, il mettere per iscritto, e poi lui sottolinea con ordine, eccetera, ecco, che è una specie di ripetizione, perché si va per ripetizione nelle culture antiche, ci si ripete, il fatto che altri abbiano già scritto non significa che uno non debba riscrivere, si riscrive. Scrivere significa dare una tradizione più sicura. Poi la tradizione scritta dopo diventa a sua volta la fonte di un racconto orale, cioè di un commento. Quando c'è uno scritto ci si rifà allo scritto per tornare a commentare, a raccontare.
Beh, nel versetto secondo, io ho pensato, dice come questi fatti, questi avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, molti hanno cercato di raccontarli con ordine, dice, e il versetto secondo, che ce li hanno come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari, e quindi la testimonianza orale, fin da principio, e divennero ministri della parola. Qui c'è un passaggio, Giovanni sottolineava, dalla tradizione orale alla tradizione scritta. E Luca si immette in questa ministri della parola, io intenderei non tanto parola in segno pregnante, la parola come troviamo nel prologo, ma i ministri della parola vuol dire che si sono messi servitori dello scritto, che hanno scritto e che hanno quindi, come dire, creato un documento che diventa poi anche in un certo senso acquista un'autorevolezza. E così sembra che Luca si inserisce in questo. Allora, se è così, penso che vada, cioè non ho una risposta, ma mi interrogo e forse lo si vedrà nel corso della lettura del Vangelo, come intendere, quando dico cosa intendere, quando dice, per esempio, quando dice al versetto successivo, scrivere un resoconto ordinato per te, con ordine. Cos'è questo ordine? E a che cosa si ispira? Che cosa vuole? E non è forse semplicemente un ordine cronologico, non credo. Sono anche dei punti nel Vangelo stesso dove la cronologia è messa un po' in discussione. È un ordine forse più nemmeno storico, quindi, ma Luca ha in mente un intento, ha in mente qualcosa che vuole trasmettere. Qui forse per capirlo bisognerebbe cogliere anche, ma qui non lo sappiamo, le ipotesi sono diverse, i destinatari stessi dello scritto. Chi è questo Teofilo si discute, perché se è un gentile, se è un romano, allora può essere anche la presentazione del Vangelo dell'evangelizzazione, se arriviamo agli Atti universali, che arriva fino ai confini della terra. Ma se è un ebreo, e qui si discute, è possibile. Teofilo era un nome, in Filone d'Alessandria lo troviamo almeno 80 volte, tanto per dire, applicato a degli ebrei della diaspora, ma erano anche a Gerusalemme. C'era anche un sommo sacerdote che si chiamava Teofilo, dal 37 al 41. E quindi i destinatari sono molto importanti. Questo forse lo potremo capire indagare nel corso della lettura. A me sembra che sia nel prologo questo con ordine, in modo ordinato, deve essere, almeno per me, deve essere compreso cosa vuol dire. Luca ha in mente qualcosa, ha in mente una tesi, no? Quella di non è semplicemente mostrare la solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Cosa vuole mostrare? Rivolgiamo le nostre preghiere al Signore insieme, diciamo: ascoltaci, oh Signore.
Per la Chiesa, che ora unita proclama al mondo il Signore è veramente risorto, perché sappia testimoniare con la vita la fede che proclama. Preghiamo. E per tutti coloro che oggi sono ministri della parola, per chi insegna, per chi guida le anime, per i catechisti, per i genitori, chiamati in prima persona ad annunciare e a trasmettere il Vangelo ai figli. Preghiamo. Nel supplicare sempre il Signore per il dono della pace, ricordiamo oggi in particolare quelle terre d'Africa come il Darfur, che non vedono da anni e anni momenti di pace e stabilità. Preghiamo. Per tutte le vittime dell'epidemia, per l'India, perché si possa individuare il modo di raggiungere con il vaccino una popolazione così grande. Preghiamo. Per tutti gli ammalati, per chi è da solo negli ospedali, per gli ammalati che ognuno di noi porta nel cuore, certamente per Patrizia, per Giorgio, per la ripresa di Gianluca e tutti gli altri. Preghiamo. E per noi, ancora grati al Signore per la lezione che tutti i giorni ci è data, ci è donata, perché anche noi possiamo renderci conto della solidità degli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Preghiamo.
Una preghiera per quanti sono provati e affaticati, per quanti hanno difficoltà con i loro figli, per i figli adolescenti, per i genitori che hanno ragazzi disabili. Preghiamo.
Ricordiamo oggi l'anniversario della morte della mamma di Giovanni, Augusta. Preghiamo per la sua anima e per i suoi figli e nipoti. Preghiamo.
Preghiamo per Pino, che abita qui nella nostro inquilino, nella casa di Liliana, e per i suoi, per la sua vita anche riscoperta della fede. E poi preghiamo per tutti quelli che il Signore ci pone accanto, perché possiamo testimoniare loro la fede, o almeno così una vita retta e laboriosa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è il compleanno della mia nipotina Esther, che compie 3 anni. Preghiamo per lei, per le sue sorelle, per i suoi genitori e per tutti gli sposi giovani. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutte le famiglie in difficoltà. In modo particolare chiediamo proprio una grazia per Antonia e Massimo di...
Questi giorni abbiamo contattato Giorgio Marcello, calabrese di Cosenza, che ancora ci ha dato uno sguardo così profondo sulla sua terra e sulla storia della sua terra. Chiediamo anche per noi lo stesso dono di sapere vedere nel profondo la storia, la nostra storia, di saperla vedere davvero in modo spirituale, così come il Signore la vede. Preghiamo.
Preghiamo oggi per Barbara, per la sua salute e per la forza e il coraggio che già c'è comunque in lei. Preghiamo.
Curiamo al Signore tutti quelli che sono nell'ultimo passaggio, per tutti i morenti, chi muore senza nessun conforto né della fede né di qualcuno accanto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Tutto sempre chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.